cari amici di Cronache di Cielo e Terra, benvenuti a un nuovo appuntamento. Oggi iniziamo una nuova serie di carattere storico e lo facciamo con la professoressa Elisabetta Sala, che saluto subito. Ciao Elisabetta.
Ciao, buongiorno a tutti.
In questa serie tratteremo il passaggio della rivoluzione in Inghilterra, poi la professoressa Sala ci spiegherà bene cosa intendiamo. In questo episodio, primo episodio introduttivo, parleremo dell'Inghilterra medievale, a partire dal IX e X secolo fino a Enrico VIII, e vedremo come fino al protestantesimo l'Inghilterra fosse in effetti fedele a Roma. Questi appuntamenti si svolgeranno come delle vere e proprie lezioni, quindi Elisabetta, ti lascio la parola e auguro buon ascolto a tutti.
Grazie. Allora, io volevo cominciare da un dato di fatto che è quanto l'Inghilterra sia importante come anello di congiunzione quando la rivoluzione con la R maiuscola comincia ad attaccare la civiltà in modo massiccio, e normalmente questo si identifica con Lutero. Vedremo, credo, più le prossime volte come da Lutero si attacca, diciamo, all'Inghilterra e come poi dall'Inghilterra si formano idee, proprio un coacervo di nuove idee, di proposte rivoluzionarie che poi attraverseranno di nuovo la Manica, andranno in Francia, si attaccheranno all'illuminismo e a tutto il resto. Oggi volevo fare una carrellata molto veloce sul Medioevo inglese per individuare alcuni punti nevralgici che poi si riveleranno molto importanti per quando scoppierà la bomba, che sarà essenzialmente sotto Enrico VIII. E prima però volevo riflettere un pochino su alcuni termini che sono diventati sono dati assolutamente per scontati, soprattutto dai libri di storia, che purtroppo fanno un lavoro molto approssimativo, spesso mal fatto. Per esempio, la divisione che si dà normalmente tra Medioevo e Rinascimento, questo termine Rinascimento, di che cosa? Questa è una domanda molto importante perché con il Rinascimento e l'Umanesimo sono rinate alcune cose, come per esempio le pratiche occulte, che forse era meglio, sarebbe stato meglio tenere lì dove stavano. Ma per esempio il termine fu utilizzato per la prima volta da Vasari, come tutti sanno, e Vasari parlò di rinascita artistica e letteraria del mondo classico contro la barbarie delle invasioni germaniche. Quindi la sua era una concezione un pochino diversa, ma invece parliamo di neolingua quando le parole si vogliono addomesticare per attribuire loro un significato diverso. Quindi la parola Rinascimento, nel 1800 certo fu coniata la parola Rinascimento, non rinascita, rispetto alla barbarie medievale cattolica. I rinascimentali non avevano assolutamente questa concezione. Al massimo, a metà del XVI secolo, quando uscirono le Vite del Vasari, videro che si erano fermate le invasioni e che l'Europa si era ripresa dal punto di vista culturale. Anche il termine umanesimo, umanista, sono termini ottocenteschi, quindi non è vero che l'uomo rinascimentale si vide come antitetico rispetto a quello medievale. Furono studiosi ottocenteschi a dire che è uno spirito diverso, l'uomo è al centro, tutte cose vere, però non era come gli uomini del tempo si consideravano. Volevo invece parlare del Medioevo inglese per far vedere come quando la cosiddetta riforma prese piede in Inghilterra, ma anche qui è un termine di neolingua, no? Perché la riforma, sia politica che religiosa, che in qualsiasi altro campo, è una proposta positiva che viene dall'interno. Quindi, per esempio, all'interno della Chiesa parliamo della riforma francescana, della riforma cluniacense, della riforma della Chiesa operata da alcuni santi, alcuni papi, eccetera. Quando invece il critico esce dall'istituzione che vuole, per così dire, riformare e la attacca in modo anche selvaggio, brutale, come fece Lutero, come fecero gli altri, ma Lutero in modo particolarmente brutale e volgare. Allora parliamo di una rivoluzione, della rivoluzione luterana, non della cosiddetta riforma protestante. Anche la Chiesa inglese non fu riformata, fu ricostruita, fecero una cosa diversa. Quindi ci ho detto, prima di questo episodio che cominciò con Enrico VIII, poi andò un po' ad intermittenza fino al regno di Elisabetta, in cui diventò definitiva, l'Inghilterra, questo accadde negli anni 30 del 500, a partire da questo periodo, i libri di storia ci dicono che Enrico VIII sì, fu un cattivo re sotto diversi punti di vista, però non fece che assecondare i desideri del suo popolo. Questo non è vero, non risulta da nessuno studio. L'Inghilterra nel 1400, il 1300, il 1200 era singolarmente fedele a Roma e al papato e alla dottrina cattolica. Ci fu una sola eresia di una certa importanza nel 1300, che fu quella dei Lollardi, che molti conoscono, che non influenzò tanto gli inglesi, dopo che finì un po' nel nulla gradualmente, quanto gli ussiti di Boemia, per cui quello è un discorso diverso. Per il resto l'Inghilterra nel Medioevo fu singolarmente fedele al cattolicesimo, anzi, mentre imperversavano le invasioni barbariche, andiamo un pochino indietro, siamo nel VII, VIII, IX secolo, mentre il resto d'Europa era ancora ogni tanto disturbato e devastato da invasioni barbariche, le ultime si fermarono nell'undicesimo secolo, gli Avari e i Normanni. L'Inghilterra divenne un faro di cultura e di civiltà, parliamo del venerabile Beda, monaci anglosassoni e monaci irlandesi che tennero viva la cultura antica e la cultura medievale, copiando manoscritti, scrivendo anche opere di grande pregio. Per esempio al venerabile Beda, vissuto nel VII-VIII secolo, dobbiamo la divisione dei periodi storici della storia umana in avanti Cristo e dopo Cristo, perché con le invasioni barbariche si era creata una tale confusione, non si poteva più partire da ab urbe condita, da quando era stata formata Roma, che ogni scriba faceva riferimento al suo piccolo governatore, duca, conte o anche piccolo sovrano, e la comunicazione internazionale era diventata difficilissima. Quindi i monaci anglosassoni fecero moltissimo per rimettere ordine nell'Europa devastata dalle invasioni barbariche. Per esempio, un altro esempio fulgido è San Bonifacio, che fu mandato come missionario e poi vescovo dei Germani. Riuscì a convertire quasi l'intera nazione con un manipolo di compagni. Poi nell'VIII secolo il monaco Alcuino di York, che fu chiamato da Carlo Magno, che aveva fondato la scuola palatina e voleva i migliori in Europa, e Alcuino era il migliore. E venne dall'Inghilterra, quindi grandissimi dotti, bellissime abbazie, poi devastate dall'inizio dell'invasione normanna che poi travolse tutta l'Europa. E parliamo dell'VIII-IX secolo e tutto quello che seguì, altri episodi di cui adesso non riusciamo a parlare. Importante il fatto che questi normanni erano detti vichinghi, detti danesi, erano una popolazione molto, molto selvaggia, molto, se vogliamo usare la parola arretrata, non so, molto feroce, e che devastavano tutto quello che incontravano. A un certo punto il re di Francia, siamo nel X secolo, regala un feudo a uno dei peggiori condottieri normanni per cercare di frenare il massacro dei francesi. Anche quando si rifugiavano nelle chiese, questi entravano e massacravano tutti, passavano tutti a fil di spada. Quindi all'inizio del X secolo il re di Francia regala un feudo, un ducato, al capo dei normanni, di una certa tribù normanna, e questi si stabiliscono in Normandia, diventano francesi a tutti gli effetti, quindi abbandonano i loro costumi, la loro tradizione, la loro lingua, si fanno francesi, si convertono al cristianesimo, però fisicamente restano normanni, quindi di una violenza che gli europei avevano dimenticato. Questo è fondamentale per gli inglesi perché, come sappiamo, nell'undicesimo secolo l'Inghilterra fu conquistata da questi normanni, che erano fisicamente normanni, ma culturalmente francesi. Siamo al periodo di Guglielmo Conquistatore, che sconfigge Harold di Wessex, e questo non fu solo un problema dinastico, fu un problema enorme dal punto di vista linguistico, sociale, economico, perché l'Inghilterra cambiò completamente faccia. I normanni arrivarono, l'aristocrazia anglosassone, quindi di stirpe germanica, fu per lo più, era stata sterminata nella battaglia contro di loro, e Guglielmo Conquistatore si porta tutti i suoi amici e feudatari e l'intera classe dirigente viene sostituita. E abbiamo una situazione paradossale fino almeno al 1300 in cui tutta la classe dirigente è francofona. Quindi l'inglese diventa la lingua dei poveri, si creano questi due nuclei linguistici e sociali che non comunicano tra loro, solo c'erano intermediari, gli sceriffi per esempio, che conoscevano un po' entrambe le lingue, poi lentamente nei secoli le due popolazioni si mescolano e gli aristocratici lentamente imparano il francese, imparano l'inglese. Ma la lingua inglese rimane la lingua dei poveri per secoli e dal punto di vista letterario addirittura si perde. Anche nei monasteri vengono introdotti abati francofoni e francesi e per tutto il Medioevo la lingua francese è la lingua degli aristocratici. Tra l'altro viene introdotto un paradosso molto importante con la conquista normanna, perché il duca di Normandia diventa anche re d'Inghilterra, quindi era da un certo punto di vista un pari livello, un collega per così dire del re di Francia, ma da un altro punto di vista come duca di Normandia era un suo vassallo. E questo creò guerre feudali di ogni tipo dal 1066 fino alla guerra dei cent'anni, che finirà a metà del 400. A un certo punto i re d'Inghilterra addirittura possiederanno più terre in Francia attraverso alleanze matrimoniali e altro rispetto al re di Francia stesso, che è una situazione, un grande paradosso, e questo darà origine a guerre a non finire. Allora, un argomento a cui volevo dedicare qualche momento di riflessione è la Magna Carta del XIII secolo. Allora, siamo ai tempi di Robin Hood, Re Riccardo, purtroppo la storia non finisce così bene, Re Riccardo torna dalla crociata e terza crociata e ristabilisce l'ordine, purtroppo no. Re Riccardo torna per breve tempo, va in Francia a combattere per i suoi feudi francesi e lì viene ferito a morte, muore, Giovanni diventa re. Dopo di lui siamo proprio alla fine del XII e inizio del XIII secolo. Di Re Giovanni ce n'è uno solo in Inghilterra, perché fu talmente odiato da tutti, dai cittadini di ogni ordine e grado, che nessuno più si chiamò Giovanni dopo di lui. Giovanni arriva a perdere la Normandia contro il re di Francia, cioè il feudo d'origine della sua famiglia, e a un certo punto i suoi nemici si coalizzano e lo costringono a firmare la Magna Carta. La Magna Carta dai libri di storia viene celebrata come un documento progressivo che inaugura la monarchia costituzionale perché cerca di limitare i poteri del re. Non tutti sanno che fu probabilmente scritta, messa per esteso, dall'arcivescovo di Canterbury. Si chiamava Stephen Langton, era stato incaricato dal Papa di porre fine al dissidio tra il re e i suoi baroni. In realtà tutti questi nemici del re, che erano gli aristocratici, cioè i baroni, l'alto clero, e i ricchi mercanti, essenzialmente la città di Londra, si coalizzano contro di lui e stendono questi articoli incredibilmente avanzati, se vogliamo usare questa parola, perché alla fine dicono che vogliono istituire una commissione che vigili sull'operato del re. Questo era troppo e quindi alla fine, nel giro di pochi mesi, la Magna Carta viene abrogata, ma dal punto di vista simbolico un documento importantissimo che dice che il re non può imprigionare arbitrariamente i suoi sudditi, non può imporre tasse, tutte queste cose sui libri di testo ci sono. Quello che sui libri di testo non c'è, per esempio si tende a ignorare, è l'articolo numero 1, che è in latino Anglicana Ecclesia Libera Sit, la Chiesa inglese sia libera, cioè dalle interferenze del sovrano. Questo è un nodo importantissimo, perché anche quando la Magna Carta verrà abrogata, questo articolo è così importante che verrà inglobato nel giuramento dell'incoronazione. Da dopo Re Giovanni, il figlio del figlio, andando avanti per tutto il 200, tutto il 300, tutto il 400, tutti i re d'Inghilterra giureranno di lasciare la Chiesa libera dalle ingerenze del monarca. Ovviamente siamo in pieno periodo della lotta per le investiture, in cui papi e imperatori e sovrani si confrontavano in modo molto acceso su chi dovesse nominare i vescovi. Ecco, questo giuramento, la Chiesa inglese sia libera, rimase incorporata nel giuramento di incoronazione fino a Enrico VIII. Enrico VIII fu l'ultimo a giurare secondo l'articolo 1 della Magna Carta, poi fu lui stesso ad abrogarlo. Gli inglesi ci tenevano così tanto al fatto di separare il potere del re da quello della Chiesa, perché avevano capito che la Chiesa era l'unica istituzione importante sovranazionale a cui un suddito si poteva appellare quando il re era ingiusto. Altra postilla: non è vero che nel Medioevo il sovrano doveva essere per forza assoluto. Già Tommaso d'Aquino aveva detto che se un re dovesse diventare usurpatore e obbligare i suoi cittadini a non seguire la legge di Dio, questo re si può deporre. L'assolutismo, quello in cui i sovrani si considerano unti dal Signore, sì, alcuni cercano di implementarlo nel Medioevo, ma vengono osteggiati, sono tanti i sovrani che sono stati deposti, ma l'assolutismo più, diciamo, totalizzante è del 1600, non del Medioevo. Dicevo, gli inglesi ci tenevano, e il clero inglese in particolare, ci teneva a tenere separato il potere del re da ingerenze all'interno della Chiesa, soprattutto perché erano ancora memori della questione e della storia tragica di Thomas Becket, che erano eventi accaduti sotto il padre di Re Giovanni, Enrico II, che aveva inaugurato la dinastia molto spietata dei Plantageneti, che in piena lotta delle investiture, stiamo parlando della seconda metà del XII secolo, aveva deciso di far nominare arcivescovo di Canterbury, che è la massima carica ecclesiastica in Inghilterra, un suo caro amico, perché così sarebbe riuscito meglio a controllare la Chiesa inglese. Enrico II fu in guerra per tutta la vita contro i baroni, contro gli uomini di chiesa, contro i suoi figli, contro la moglie, contro tutti. Nominando Thomas Becket arcivescovo, il che accadeva normalmente perché il Papa da Roma non poteva conoscere i vescovi inglesi, quindi ascoltava volentieri le proposte del sovrano in ultima sede. Allora Thomas Becket diventa vescovo, ma inaspettatamente si mette a seguire gli interessi della Chiesa, a garantire quelli più che quelli del sovrano. Questo dissidio dura per parecchi anni, Thomas Becket a un certo punto fu esiliato e andò in Francia, erano tutti ancora francofoni ovviamente, come abbiamo detto, A un certo punto, Enrico II nel 1170, a fine anno, esprime un desiderio, circondato da tutti i suoi cortigiani. Ma è possibile che nessuno mi voglia liberare da questo prete ficcanaso? A quel punto, quattro cavalieri partirono dal Palazzo Reale, siamo a dicembre 1170, andarono dentro la cattedrale di Canterbury, dove non si potevano portare armi, e uccisero Thomas Becket, che era la massima carica ecclesiastica, mentre ancora portava i paramenti sacri. Quindi hanno aggiunto sacrilegio al sacrilegio al sacrilegio. E Enrico II ovviamente non era stupido e aveva escogitato questo stratagemma in modo da non farsi scomunicare dal Papa. E infatti si mise a protestare subito: io non c'entro niente, questi hanno interpretato male quello che io volevo fare. E mi dava semplicemente fastidio, ma io non ho detto loro di ucciderlo. Allora, in questo modo Enrico II si salvò dalla scomunica, che era un fatto molto grave a quei tempi, perché si rischiava sia la ribellione da parte dei sudditi, sia l'invasione da parte dei sovrani stranieri, dei nemici. Quindi Enrico II riuscì ad evitare la scomunica, però d'altra parte questi quattro cavalieri non furono perseguiti, il re non riuscì a mettere loro le mani addosso e la scamparono. Non riuscì o non volle, ovviamente, cioè avrebbe dovuto quantomeno giustiziarli e invece no. Quindi è evidente che il re voleva ottenere proprio quel risultato. Allora, questo è molto importante perché Thomas Becket divenne un simbolo da subito, cioè il simbolo della libertà della Chiesa come istituzione dalle prepotenze dei vari sovrani. Per questo motivo Anglicana Ecclesia Libera Sit divenne l'articolo 1 della Magna Carta. Anglicana in questo periodo vuol dire semplicemente inglese, non ha niente a che vedere con la Chiesa anglicana che conosciamo noi. Infatti Thomas Becket venne proclamato martire in brevissimo tempo e gli fu costruito un sepolcro all'interno della cattedrale di Canterbury che divenne meta di pellegrinaggi. Pochi anni dopo il re di Francia si recò in pellegrinaggio sulla tomba di Thomas Becket e portò doni ricchissimi, tra cui un famoso rubino che si chiamava Il Regale di Francia. Questo rubino meraviglioso, enorme, venne incastonato sulla tomba di Thomas Becket insieme a molti altri doni che si accumularono nei secoli. Il sepolcro di Thomas Becket alla fine, verso il 500, era ricoperto, era laminato d'oro e pieno di ricche offerte portate da ricchi pellegrini, ricchi e ricchissimi. E anche i poveri si recavano sulla tomba di Thomas Becket, era il santo più, uno dei santi più amati dell'intero mondo inglese e anche all'estero. Tanto che quando Enrico VIII operò il suo scisma antipapale, nel 1538, decise di proclamare Thomas Becket traditore dello Stato e del re, colpevole di alto tradimento. Quindi fece disperdere le reliquie del santo e fece distruggere il sepolcro, incamerando numerosi carri carichi di beni preziosi, di oro, gioielli e portandoli nelle proprie casse del tesoro. Il Gran Rubino di Francia, il Regale di Francia, finì incastonato in un anello che Enrico VIII portò al pollice. Alla sua morte fu cercato, ma nessuno lo trovò. Ad oggi non è mai più ricomparso. Però per dire quanto Thomas Becket era diventato il simbolo della resistenza nei riguardi del sovrano. E questo era stato un esempio fulgido che gli inglesi avevano ben chiaro a partire dall'assassinio 1170. Fino a quando Enrico VIII non distrusse il sepolcro nel 1538. Oggi c'è una targhetta, una piccola targhetta dentro la cattedrale di Canterbury che dice e qui c'era il sepolcro di Thomas Becket, perché poi Enrico VIII procedette a distruggere la maggior parte dell'architettura medievale, delle opere artistiche, dei manoscritti e di tutti i tesori che si erano accumulati in un periodo così, così lungo. Torniamo a Re Giovanni. Re Giovanni si era azzuffato con il Papa perché non voleva Stephen Langton come arcivescovo di Canterbury. E quindi per questo motivo il Papa lanciò l'interdetto contro l'Inghilterra. Siamo all'inizio del 200. Re Giovanni si mise a saccheggiare i beni e a perseguitare i monaci. Allora a questo punto gli arrivò la scomunica. Quindi quello che suo padre era riuscito a evitare con questo omicidio sacrilego, Re Giovanni riesce invece ad ottenere. Viene scomunicato, solo che a questo punto tutto gli si ritorce contro. I baroni ribelli si ribellano con più vigore, il re di Francia, suo nemico, lo attacca con più forza. A questo punto Re Giovanni decide di venire a patti col Papa, quindi di chiedere scusa, di accettare Stephen Langton come arcivescovo e, particolare abbastanza interessante, di dichiarare l'Inghilterra feudo papale, cioè dichiara che lui regna come vassallo del Papa, cioè io sono il più fedele di tutti. Quindi l'Inghilterra, da paese che aveva subito l'interdetto, diventa feudo papale ed è rimasto tale per tutto il Medioevo fino allo scisma di Enrico VIII. Quindi fu una doppia ribellione quella che Enrico VIII operò negli anni 30 del Cinquecento. A questo punto i Plantageneti continuarono a regnare sempre distinguendosi per una certa crudeltà. Abbiamo Edoardo I, nipote di Re Giovanni, che portò avanti la conquista armata del Galles e cercò di fare altrettanto in Scozia. E questi sono i tempi, per chi ha visto il film di Braveheart di William Wallace, grazie al quale, insieme a Robert Bruce, la Scozia riuscì a mantenere la sua indipendenza. Allora, Inghilterra e Scozia sono due stati diversi, con due sovrani diversi, che spesso sono in guerra l'uno con l'altro. Il Galles, invece, viene completamente assoggettato e culturalmente distrutto, perché Edoardo I, siamo alla fine del 200, proclama fuori legge la cultura gallese. Il Galles aveva preservato la sua lingua, che era una lingua celtica, la sua cultura, i suoi costumi, il suo modo di vestire, la sua musica, tutto squisitamente celtico, non era ancora stato toccato più di tanto dalla conquista anglosassone o normanna. Tanto che decide di far giustiziare tutti i bardi gallesi, per assoggettare meglio la popolazione e far dimenticare loro la propria cultura. È quello che fa. Allora, paradossalmente, ovviamente il Galles resiste, i gallesi resistono con tutte le loro forze ed è questo uno dei motivi per cui se si va in vacanza da quelle parti si vede che anche banalmente tutti i cartelli stradali hanno prima la dicitura in gallese e poi in inglese. Cioè sono rimasti fieri detentori della loro cultura celtica. I Plantageneti andranno avanti a regnare per tutto il 300, per tutto il 400, faranno guerra alla Francia, sarà Edoardo III ad aprire la guerra dei cent'anni perché si erano talmente imparentati in modo stretto con i sovrani francesi che a un certo punto, da una prospettiva dinastica, c'era anche qualche ragione per cui Edoardo III potesse reclamare la corona di Francia. Non avevano percepito che erano due popoli diversi, due nazioni diverse. La guerra dei cent'anni all'inizio sorride agli inglesi, i quali porteranno lo stemma del Giglio di Francia inquartato nel loro emblema araldico fino all'Ottocento, fino al primo Ottocento, anche dopo aver perso la guerra. La seconda parte della guerra dei cent'anni, dopo Enrico V, eroe della vittoria di Agincourt, della battaglia di Agincourt, immortalata dall'Enrico V di Shakespeare, poi però con Enrico VI gli inglesi cominciano a perdere, soprattutto per via del fenomeno straordinario di Giovanna d'Arco. Nel 1453 la guerra dei cent'anni finisce con la disfatta inglese, gli inglesi perdono tutti i loro feudi francesi, finalmente capiscono forse che sono una nazione diversa, nel frattempo hanno imparato i sovrani d'Inghilterra a parlare inglese, rimane loro soltanto la città di Calais, molto importante, meglio di niente diciamo, importante per il controllo economico e politico strategico della Manica. A quel punto i Plantageneti cominciano a divorarsi tra loro. Nel 1453 finisce la guerra dei cent'anni, gli eserciti tornano a casa sconfitti, 2 anni dopo scoppia la guerra civile delle due rose. Le due rose sono la rosa rossa di Lancaster, la rosa bianca di York, che erano 2 rami dei Plantageneti, che si contendono il trono perché c'era stato un problema in seguito alla deposizione di Riccardo II, questo nel 1300, alla fine del 300. La guerra si protrae per 30 anni, tondi tondi, 1455-1485, le due casate si sterminano tra loro, i Lancaster vengono sterminati, vince il casato di York temporaneamente, poi cominciano anche all'interno del casato di York Edoardo IV, il cui fratello era il famoso notorio Riccardo III, passato alla storia come deforme sia moralmente che fisicamente. In realtà hanno trovato il cadavere una decina d'anni fa, è vero che aveva la spina dorsale deformata. Riccardo III usurpa il trono del fratello, quindi all'interno del casato di York cominciano a sbranarsi tra loro, fa imprigionare nella torre i due principini, i suoi nipoti, principe Edoardo e principe Riccardo, i due famosi principi nella torre, che a un certo punto scompaiono, sicuramente uccisi, non si sa benissimo da chi, forse da Riccardo III, forse da qualcun altro. Riccardo III regna per 2 anni, poi un rappresentante dei Lancaster, che però era imparentato molto molto alla lontana con i Lancaster, era fuggito in esilio in Francia, ora invade il proprio paese aiutato dai francesi. Questo oscuro nobile minore si chiamava Enrico di Richmond, e discendeva da un ramo cadetto dei Plantageneti grazie a un amante, quindi a una linea di figli legittimi di Edoardo III. E questo Enrico di Richmond invade il suo paese nel 1485 alla battaglia di Bosworth, alla meglio su Riccardo III, il quale muore in battaglia, l'ultimo re inglese a morire in battaglia, si appropria della corona, anche perché sia gli York che i Lancaster sono stati quasi tutti sterminati, e mette fine simbolicamente al Medioevo, inteso come periodo di disordini e guerre, inaugura il Rinascimento e inaugura la nuova dinastia, che è quella dei Tudor. Sposa Elisabetta di York, così cercando di guadagnarsi una certa legittimità, lui che veniva insomma non proprio da un passato, da una famiglia nobilissima, e si butta in una politica di pace, cerca di racimolare soldi a destra e a sinistra perché è assolutamente in bancarotta e cerca di dare lustro alla sua famiglia, esaltando il fatto che i Tudor sono gallesi. Sono gallesi, lui è gallese per parte di padre, e quindi forma una connessione piuttosto fantasiosa, totalmente fantasiosa, con le leggende arturiane, la leggenda di Re Artù. E quindi sponsorizza arte, letteratura, riscrittura, pubblicazione. Nel frattempo è entrata la stampa nel 1476, il primo negozio di la prima tipografia viene aperta a Londra. E quindi Enrico VII promuove questa mitologia, le leggende arturiane, è perché così potenziano la sua famiglia. E quando gli nasce un primogenito, ovviamente lo chiama Arturo. Cercherà poi di imparentarsi con tutte le maggiori dinastie europee, entra nell'alleanza asburgica, che in questo momento si stava formando, si stava fortificando contro i sovrani di Francia, e tra l'altro si formano delle dinamiche abbastanza costanti in questo periodo. Allora, tra Inghilterra e Scozia spesso erano in guerra, l'Inghilterra era più forte, quindi la Scozia che cosa fa? Fin dal 1200 si è alleata con il maggior nemico, il peggior nemico dell'Inghilterra, che era la Francia. Questa cosiddetta Old Alliance, antica alleanza, che ha echi biblici, tra Francia e Scozia, permette alla Scozia di mantenere la sua autonomia fino ai primi del Seicento. L'Inghilterra allora si allea con tutti i nemici della Francia. Quindi Enrico VII stabilisce delle alleanze matrimoniali molto importanti per i suoi figli. Allora, il primogenito viene fidanzato a una principessa spagnola, l'ultima figlia di Isabella di Castiglia, Ferdinando d'Aragona. Caterina d'Aragona, che viene fidanzata al principe Arturo di Inghilterra quando lei hanno entrambi 3-4 anni, lei era più vecchia, scusate, di un anno. La figlia Margaret viene fidanzata al re di Scozia, sperando così di evitare, di inaugurare una politica di pace, di evitare aggressioni da parte degli scozzesi. E gli altri figli per il momento sono ancora troppo piccoli. Enrico sarà il secondo figlio che forse il padre avrebbe voluto avviare alla carriera ecclesiastica, in modo da evitare che potesse minacciare la corona del fratello. Però di Enrico VIII magari parliamo la prossima volta. Ecco, Enrico VII muore nel 1509, quando l'Inghilterra è ancora un regno totalmente cattolico. C'è stata l'eresia di Wycliffe, che non era molto simile, cioè era simile al futuro protestantesimo, ma perché tutte le eresie spesso si assomigliano, quindi viene denunciato il potere temporale della Chiesa, dovrebbero governare i principi. Quando però Wycliffe si mise a dubitare e addirittura a negare la transustanziazione, perdette tutto il sostegno che aveva. Ecco. Lutero comincerà con il suo scisma nel 1517. E tra i primi difensori dell'Europa cristiana contro Lutero ci saranno proprio degli esperti studiosi ed ecclesiastici, ma non solo, inglesi. Il re stesso scenderà in campo scrivendo un libro contro Lutero, cioè a questo punto non c'è proprio nessuna premessa per tutto quello che sarebbe successo poi in seguito nei decenni che seguirono. Allora, io oggi a livello di introduzione mi fermerei qui e la volta prossima comincerei a dipanare un po' la matassa di Enrico VIII, che regnò dal 1509 al 1547.
Bene, Elisabetta, grazie per questa esposizione. L'ho trovata molto interessante e utile per conoscere la situazione inglese prima dello scoppio della rivoluzione protestante, soprattutto in funzione dei prossimi interventi in cui entreremo nello specifico dell'argomento della serie. Quindi ti ringrazio nuovamente e ti do appuntamento al prossimo episodio.
Va bene, allora vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto.
Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo di condividere i contenuti del canale per aiutarci a crescere e a diffondere sempre più la verità. In più, se ne avete la possibilità, ecco, sosteneteci anche con una donazione per permetterci di creare sempre nuovi contenuti come questo. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.